Eminenza, lei è al termine di questo lungo servizio come segretario di Stato. Il suo servizio come segretario di Stato è stato uno dei più lunghi, perlomeno nel secolo che adesso è passato. Vuole tracciare una breve sintesi di questo lungo periodo di servizio?
È sempre difficile fare una sintesi. Per me, come lei ha detto, sono stati degli anni lunghi di servizio, più di 15 come segretario di Stato. Vorrei però anche ricordare che questo periodo si inserisce in altri 30 anni di servizio alla Santa Sede. In tutto quindi sono 45 anni della mia vita sacerdotale ed episcopale dedicati a questa grande causa di aiutare il Santo Padre e la Sede Apostolica in generale a compiere la sua missione nel mondo. Sintesi, non è facile. Con lo spirito di servizio ho lasciato la mia diocesi di Asti e iniziai, dopo i 2 anni di accademia, fatti nel 59 e nel 60, iniziai nel 61 il mio servizio diretto alla Santa Sede, destinato dal Papa Giovanni XXIII all'Annunziatura Apostolica in Ecuador, nella rappresentanza di Quito. E di lì poi si sviluppò questo mio lungo servizio nell'Annunziatura, poi in Uruguay, in Cile, negli uffici poi della Segreteria di Stato, e così culminando poi con questo servizio a cui mi ha chiesto la bontà, la fiducia del compianto Papa Giovanni Paolo II. Mi sembra che una sintesi si possa dare sia questa: ho cercato di servire la Chiesa come ogni buon cristiano, come ogni figlio della Chiesa, che sia laico, che sia sacerdote, che sia vescovo e ora cardinale. Questo spirito di servizio posso dire proprio di qui, davanti al Signore, che mi ha sempre guidato, è stato un po' la stella polare del mio lavoro.
Questo servizio che lei ha svolto e che anche la Segreteria di Stato nell'insieme svolge è un servizio di carattere piuttosto politico, diciamo così. Ecco, c'ha questo aspetto anche dei rapporti internazionali, dei rapporti con gli stati e così via. Oppure può essere qualificato anche come un servizio pastorale, diciamo, con una sua caratteristica che discende dalla natura della Chiesa.
Mi sono sempre piaciute quelle parole del Signore: nella casa del mio padre vi sono molte mansioni, per dire che anche nella Chiesa ci sono attività diverse, tutte volte al grande fine che ci unisce, il fine del Padre nostro, il fine del venga in mezzo a noi il tuo regno, il fine dell'advenia regnum tuum. Missioni diverse. Il Papa, nella riforma della Curia, Papa Giovanni Paolo II, nella riforma della Curia del 1988, diede proprio alla sua Costituzione Apostolica il titolo Pastor Bonus, cioè chiamando la Curia ad ispirarsi a Cristo, il buon pastore, sollecito del bene del suo gregge. E così io ho vissuto questo servizio con questo spirito pastorale. Anche terminando il mio servizio qui come segretario di Stato, ho voluto fare omaggio a tutti i collaboratori e le collaboratrici del nostro ufficio di una mia pubblicazione a cui ho dato appunto questo titolo, Il lievito del Vangelo, la presenza della Santa Sede nella vita dei popoli, perché altro non è lo scopo della presenza della Santa Sede nella vita internazionale, se non quello di portare il messaggio cristiano. Gesù ci ha detto: ciò che avete ascoltato alle orecchie, predicatolo sui tetti. È quindi una forma di praticare nelle tribune internazionali, sui tetti del mondo, il Vangelo di Cristo, in cui solo i popoli possono avere salvezza. E pensavo a queste parole di Gesù quando ho dovuto parlare a New York all'Assemblea delle Nazioni Unite, a Ginevra, a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, in altri fori internazionali. È una forma di annunzio del Vangelo. La semente poi a volte cade in buon terreno e a volte no, ma questa è la missione.
Il segretario di Stato, noi sappiamo che è il primo collaboratore del Santo Padre, ma può descrivere un poco la funzione, il servizio specifico che svolge nel governo, nella guida della Segreteria di Stato e quindi nel governo della Chiesa?
Ecco, come tracciato dalla Costituzione Apostolica Pastor Bonus e poi ancora dalla Regimine in Ecclesia del Papa Paolo VI e da tutta l'anteriore tradizione della Santa Sede, il segretario di Stato è il primo collaboratore del Papa nella sua attività ad intra nella Chiesa e ad extra nei rapporti con gli Stati. Nella sua attività ad intra nella Chiesa è in stretta unione con gli altri organismi della Curia Romana per aiutare il Papa nella sua missione. Nella Curia Romana ci sono questa trentina di organismi, congregazioni, pontifici, consigli, tribunali, amministrazioni, commissioni, e attraverso questi organismi della sua curia il Papa tiene i contatti con i vescovi di tutto il mondo, con le congregazioni religiose, con tutti i movimenti cattolici del laicato, e quindi il segretario di Stato deve essere il primo coordinatore di questo lavoro. Poi c'è un lavoro ad extra nei contatti con gli Stati e con le organizzazioni internazionali. Oggi la Santa Sede ha dei rapporti diplomatici con 174 Stati e quindi è un lavoro lento, continuo, a volte silenzioso, come il metodo della diplomazia, per tenere dei rapporti con le autorità civili e per promuovere così anche il progresso spirituale dei popoli. Particolare importanza io ho cercato di dare a questo lavoro sviluppando i contatti con visite, ricevendo qui capi di Stato, capi di governo, ambasciatori, in modo che questo lievito del Vangelo penetri sempre più anche nella vita dei popoli.
E proprio in questo aspetto dei rapporti ad extra, quindi nei rapporti con gli Stati, noi sappiamo che durante il lungo pontificato di Giovanni Paolo II e quindi anche durante il suo servizio come segretario di Stato ci sono stati molti sviluppi, è cresciuto il numero, mi pare, degli Stati che hanno rapporti diplomatici con la Santa Sede. Ecco, vuole dirci qualche cosa di più specifico sugli sviluppi in questo campo?
Sì, mi fa particolare piacere ricordare il lavoro di questi anni, soprattutto con l'Europa centro-orientale, dominata fino al 1990 dai regimi comunisti. Ebbene, ho avuto la gioia di collaborare col Santo Padre Giovanni Paolo II nel ristabilire rapporti diplomatici con tutti questi stati. Pensi che prima nell'Unione Sovietica, nell'antica Unione Sovietica, non c'era una rappresentanza pontificia, adesso ce ne sono 6 addirittura, una in Russia, una in Bielorussia, una in Ucraina, una nella Georgia, Armenia e Azerbaigian, una nei paesi asiatici dell'ex Asia Sovietica, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan e così via, e una nei paesi baltici. Quindi è una presenza capillare degli inviati pontifici. E poi pensiamo nell'Europa centro-orientale, sono nate altre 6 nunziature, nei Balcani sono nate altre pure 6 nunziature, quindi sono 18 nuove nunziature che sono sorte, ci permettono un po' questa nuova presenza significativa. Poi si è cercato in questi anni di rafforzare la presenza della Santa Sede nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dando un nuovo statuto, anzi ottenendo da tutti i paesi membri delle Nazioni Unite in una specifica votazione che l'osservatore della Santa Sede abbia uno statuto specifico diverso dalle altre organizzazioni, appunto perché la Santa Sede non rappresenta solo un'organizzazione religiosa mondiale, ma rappresenta anche uno Stato. Abbiamo cercato di intensificare i contatti con l'Unione Europea in questo grande dibattito sul futuro dell'Europa, istituendo anche una nunziatura a Bruxelles, appunto presso l'Unione Europea. Ed io ho cercato di lavorare come potevo nel miglior modo possibile per collegare meglio questi 3 grandi organismi europei, l'Unione Europea, poi il Consiglio d'Europa a Strasburgo e l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, l'ex Conferenza di Helsinki, che adesso ha sede a Vienna, che a volte fanno lo stesso lavoro e sono come 3 cerchi concentrici, ma occorre ristudiare un po' e ridefinire. E molti governi anche mi hanno ringraziato per questa presenza e per questo sforzo di riorganizzazione. Quindi, come vede, il lavoro nel contatto con gli stati è stato molto grande e devo rendere omaggio a chi mi ha aiutato in questo lavoro, prima l'arcivescovo Toran come segretario per i rapporti con gli stati e poi Sua Eccellenza l'Aiolo fino ad oggi.
Uno degli argomenti fondamentali nel servizio della Santa Sede all'umanità è quello della pace. Vuole ricordare quali sono, ecco, gli sviluppi o i momenti essenziali del servizio della pace in questi anni?
Sì, io credo che sono stati anni provati da grandi tensioni internazionali. Ci fu in questo periodo il grande dramma dei Balcani e io stesso accompagnai a Sarajevo alla fine della guerra il Papa Giovanni Paolo II e sono stato testimone un po' di quella tragedia di una città messa in ginocchio, sventrata in gran parte da questa inutile strage. Poi abbiamo avuto le grandi guerre in Africa, le guerre dei Grandi Laghi, una guerra dimenticata che ha fatto tanti morti tra Hutu e Tutsi. Poi piccoli o grandi conflitti, ma pensiamo ai morti a Timor Est, per cui anche la Santa Sede si è molto occupata e recentemente nel Darfur. E quindi il problema della pace è sempre stato tra le prime preoccupazioni della Santa Sede ed anche mie personali. Ho cercato anch'io, come potevo, di meritarmi la settima beatitudine del Vangelo, beati costruttori di pace.
E sull'Italia che cosa ci dice? C'è sempre un rapporto molto intenso, data la vicinanza tra la Santa Sede e l'Italia.
Sì, nel corso di questi 15 anni ho avuto numerosi contatti con i primi ministri italiani, mi sembra che sono state 8 nel giro di questi anni, però le relazioni sono facili e cordiali perché oramai tracciate sul grande binario dei patti lateranensi. Ogni giorno che passa vedo come siano stati provvidenziali questi patti lateranensi perché assicurano davvero una cooperazione nel senso migliore della parola, nel rispetto delle reciproche autonomie. E quindi mi sembra un rapporto di cordialità, ricordando i grandi interessi dei cattolici in Italia, la vita, la famiglia, la scuola, ricordando i grandi problemi internazionali per un comune lavoro nelle riunioni internazionali e nella politica internazionale. E devo dire che in genere con tutti i primi ministri e i ministri degli esteri c'è stato un rapporto di grande cordialità.
Venendo a una domanda un poco più personale, ecco, quali possono essere i momenti che lei ricorda con particolare intensità o con particolare gusto o gratitudine di questo periodo?
Beh, mi fa una domanda che mi prende un po' alla sprovvista. Comunque ho sempre davanti a me il ricordo, ad esempio, agli inizi del mio servizio, del viaggio a Mosca nell'autunno del 1990 per preparare le relazioni con la Santa Sede dopo la caduta del comunismo, un incontro lungo, fecondo, di bene col presidente Gorbaciov che permise poi la venuta a Roma di quel capo di Stato e l'inizio di questa nuova pagina di rapporti con la Russia di oggi. Ricordo con commozione la mia visita a Calcutta in India come legato pontificio per la morte di Madre Teresa. Ricordo i viaggi con il Papa Giovanni Paolo II, lo accompagnai 53 volte dal 1991 a Fatima il 13 maggio nel decennio dell'attentato fino all'ultimo a Lourdes nella festa dell'Assunta del 2004. Sono stati momenti belli, poi momenti che ricordo in particolare l'agonia e la morte di questo grande Papa che ha voluto chiamarmi come suo collaboratore. Furono giorni di dolore intenso per me, come per tutti noi, e rimarranno indelebili nella mia memoria. Non so degli eventi ecclesiali che più mi sono cari. La visita che ho fatto in Kazakistan nel 2003 per stabilire la gerarchia ecclesiastica, l'arcivescovo di Astana, nella capitale, gli altri vescovi ad Almaty, a Karaganda e l'amministratore apostolico ad Atyrau, ridando vita alla presenza della Chiesa in quel paese, col quale anche la Santa Sede è riuscita, anche col mio impegno personale, a fare addirittura un accordo, no? Che può essere di esempio tra gli accordi moderni con i paesi islamici. Piccoli o grandi ricordi che rimarranno fissi nel mio cuore.
Lei termina il suo servizio come segretario di Stato, però lei continua ad essere il decano del Collegio Cardinalizio. Ci vuole descrivere brevemente anche il significato di questo compito?
Nel codice di diritto canonico sono ben descritti questi due organismi consultivi del Papa, il Sinodo dei Vescovi e il Collegio Cardinalizio. Anzi, non è un mistero rivelare che quando si preparava il codice non si sapeva se mettere prima il Collegio dei Cardinali o prima il Sinodo dei Vescovi. Si preferì poi mettere prima il Sinodo dei Vescovi perché rappresenta forse meglio la base della Chiesa universale. Comunque c'è il Sinodo dei Vescovi e il Collegio Cardinalizio come organi consultivi del Papa, e quindi il Sinodo dei Vescovi si muove attraverso le sue assemblee sinodali o generali o speciali o locali, e il Collegio Cardinalizio si muove attraverso dei concistori regolari, straordinari, attraverso anche delle riunioni informali. Il Santo Padre Benedetto XVI ha già manifestato la sua volontà di dare nuova vita al Collegio Cardinalizio, definito e giustamente nel corso dei secoli come il Senato del Papa, e quindi mi impegnerò particolarmente per consultare i cardinali sui problemi più urgenti della Chiesa, per favorire maggiori riunioni, per tenere maggiore corrispondenza anche tra di noi, per conoscerci meglio, e così potrò continuare a portare il mio granello di arena a questo grande ideale. L'attività del Papa nel mondo d'oggi è un'attività che vedo sempre più apprezzata, anche chi lo critica a volte sa che è una voce serena, indipendente dalle pressioni politiche, per il bene dell'umanità. Il Cardinal Casaroli, di santa memoria mio predecessore, alla fine della vita pubblicò un libro per la Chiesa e per il mondo, sintetizzando così il suo lavoro al servizio della Chiesa e al servizio del mondo per lo sviluppo, per la pace, per la concordia. E io credo che anche il mio lavoro sarà sempre questo, per la Chiesa e per il mondo. Molte grazie.
Grazie a lei, Eminenza, grazie per tutto quello che ha fatto anche per noi come segretario di Stato, e auguri per questi compiti che continuano a essere molto importanti per la Chiesa.
Molte grazie a lei, caro padre. Vorrei anche dire che in questi anni sono stato sempre vicino all'attività della Radio Vaticana, ho visto il grande bene che svolge nel mondo, e quindi colgo anche l'occasione per augurare a lei e ai collaboratori un rinnovato impegno. Anche il vostro lavoro lo si può definire lavoro pastorale, perché è al servizio della diffusione del Regno di Dio. Ricordo quel disco che a volte sento ancora, quando la voce del Papa Pio XI inaugurò la Radio Vaticana in quella bella lingua latina, perché ut verbum Dei clarificetur e diffundatur, e così anch'io auguro alla Radio Vaticana, alla fine del mio servizio come segretario di Stato, che continui in questo solco fecondo di diffusione della parola di Dio e dell'attività della Santa Sede. Molte grazie.
Grazie a lei.